Buonasera a tutti e ben ritrovati con questo appuntamento, Vita di Giovani Santi. E stasera vorrei parlare di una giovanissima santa, la Beata Cecilia Eusebi, vissuta tra il 1910 e il 1928. Una giovanissima santa che ha subito sicuramente l'influsso potente di Teresa di Lisieux, ne è rimasta in qualche modo affascinata e ci sono delle analogie significative nella vita di queste due appunto giovanissime sante. E Cecilia Eusebi è sorprendente perché oltre che ad una vita vissuta nell'offerta di sé al Signore, presenta una riflessione spirituale impressionante per una ragazza di 18 anni, come cercheremo appunto di dire. Possiede una vera e propria dottrina spirituale che dimostra come abbia vissuto intensamente e come abbia avuto modo di riflettere sull'esperienza intima, profonda di Dio. Anche se lei si riteneva un niente, un nulla, e nel suo diario che scriverà per obbedienza si definisce un pagliaccio mezzo grullo buono a nulla e talvolta si stupirà della grazia che il Signore gli fa di attirarla a sé. A volte scriverà: stupita, mi domando che cosa abbia potuto trovare in me Gesù, così di attraente, da attirarlo verso il mio nulla, da ricolmarmi delle sue più affettuose cure. La mia debolezza estrema, ecco l'unica possibile risposta. Ma vediamo a grandi linee la vita di questa giovanissima santa che è stata beatificata nel giugno del 2012. Cecilia Eusebi nasce nel febbraio del 1910 a Monte Romano, in provincia di Viterbo, e morirà appunto a Nepi il primo ottobre del 1928. È una giovane che già da piccola vive situazioni di difficoltà. Per esempio muore il suo babbo quando lei ha un mese e mezzo e il padre prima di morire affida al cognato Filippo Mannucci il compito appunto di prendersi cura di questa neonata nipotina, e questo cognato sempre sarà vicino fin da ultimo a questa sua nipote. Ma oltre alla cura della madre, ecco, un ruolo importante in questi primi anni della vita di Cecilia lo gioca anche un fratello, il fratello più grande di nome Cencio, che si prenderà anche lui cura della sorella più piccola, ma anche questo fratello a un certo punto verrà meno perché morirà appunto in guerra nel maggio del 1917. La madre di Cecilia decide, diciamo, di trasferirsi appunto dal paese dove vivevano nella proprietà della Massa, proprietà dei duchi Lante della Rovere, appunto vicino a Nepi. Qui il fratello lavorava e qui appunto si stabilisce la madre con la figlia e vive in questo periodo dei primi anni della sua infanzia una vita appunto anche serena in mezzo alla campagna, ma compiuti i 5 anni, ecco, nel febbraio del 1915 cominciano la sua mamma e il suo zio a pensare a come fare per educare questa bambina in maniera adeguata e scelgono, come succedeva spesso in quel tempo anche, di affidarla al monastero delle Cistercensi che si trova a Nepi. che accolgono dunque nel settembre del 1915 questa bambina. Dopo il disagio evidentemente dei primi giorni, qui si trova molto bene Cecilia, vive intensamente una vita in cui la preghiera, l'attività educativa, la vita comunitaria sicuramente plasmano la sua fisionomia anche spirituale. Sicuramente vive in un clima molto religioso dove tutto è improntato alla dimensione della fede, dove si vive appunto un'intensa vita di preghiera, e dopo 20 mesi dall'entrata in monastero Cecilia riceve il sacramento della confermazione. Non solo, si prepara con una intensa preparazione catechistica anche a ricevere successivamente la comunione. Si vede come questa bambina gioisce proprio nel applicarsi allo studio del catechismo, desidera sempre essere pronta, quasi con desiderio di far bene, di primeggiare anche, e soprattutto, a differenza delle altre bambine, qui risiede anche nei periodi estivi, quindi vive, diciamo, la sua infanzia a contatto con questa vita delle monache cistercensi, che sicuramente incide nella sua formazione. Nell'estate del 17 vediamo come intensamente si prepara a ricevere la comunione, che proprio riceverà il 2 ottobre del 1917. Ecco, questa data per Cecilia è una data fondamentale, proprio perché ha questo incontro con il Signore che la riempie di una gioia incomparabile. Più volte ella nel suo diario anche ritornerà su questo fatto, ne conserverà sempre un ricordo vivissimo. Ed è appunto proprio in occasione di questo evento che lei fa un voto, dice appunto: Gesù, piuttosto di offenderti, fammi morire. Gesù, sarò tua, tutta tua, per sempre tua. Ecco, bisogna pensare che è una bambina di 7 anni che così si rivolge a Gesù. Ma è anche, diciamo, sollecitata proprio in questo periodo dalla lettura della vita di Teresa di Lisieux. E anche questo è impressionante, perché appunto una bambina così piccola, diciamo che resta toccata dalla storia di un'anima di Santa Teresa di Gesù Bambino, che allora non era ancora, insomma, sicuramente non era ancora canonizzata. Ecco. Ma vediamo come comprende quella piccola via che la piccola Teresa appunto cerca di presentare, la santità attraverso la quotidianità della nostra vita, la santità che appunto si compie attraverso l'ordinarietà della nostra esistenza. Quindi comprende che non significa compiere azioni straordinarie, grandi preghiere, continue penitenze. Comprende invece che si tratta di far bene tutte le sue azioni ordinarie allo scopo di far piacere a Gesù. Ecco. Quindi la lettura di questo testo diventa decisiva per la sua formazione, così come diventa decisiva anche un'altra figura, anche questa di un giovane santo che incide in figure di sante di quegli anni, ed è Gabriele dell'Addolorata, che ha una spiritualità appunto bastionista e che le permette di cogliere la devozione profonda alla Vergine Addolorata. Ecco, diciamo che questo aspetto è un altro degli aspetti che caratterizza la spiritualità già di questa bambina, che deciderà appunto poi presto di entrare proprio in un cammino di terziaria dell'ordine dei Servi di Maria e sicuramente vediamo come matura precocemente anche la sua vocazione alla vita religiosa. Diciamo che sicuramente si era formata dentro un clima monastico e le monache cistercensi avevano colto il valore di questa bimba. Tuttavia, ecco, Cecilia si rende conto che la sua spiritualità e la sua chiamata non corrisponde fino in fondo a quella vita monastica che pure amava tanto, a cui era molto, molto legata. E quindi a un certo punto nella sua esperienza presso le monache cistercensi comincia a porsi la questione anche della scelta vocazionale. Quando a circa 12 anni, comincia a meditare su quella che è la via che il Signore le chiede. E siamo appunto già nel 1922, Cecilia sente predicare i padri passionisti a Nepi e chiede consiglio a uno di loro per avere luce sulla propria vocazione. E questo missionario le consiglia di abbracciare la vita religiosa tra le suore serve di Maria, che hanno una profonda devozione alla Addolorata e quindi vede, come dire, la sintonia con i sentimenti che in quel momento animavano Cecilia. Cecilia, il 28 marzo del 1923, deve uscire dal monastero per motivi appunto di salute, abbandona gli studi e inizia appunto a vivere un'esperienza spirituale in un nosocomio perché evidentemente emerge un aspetto che segnerà la vita anche degli anni successivi, cioè si ammala sostanzialmente di una forma di tubercolosi. Sicuramente Cecilia deve rimanere bloccata poi anche successivamente nel periodo anche dell'anno 1923, non solo in nosocomio ma poi anche a casa dove vive appunto alla massa insieme alla mamma, ma ecco, tuttavia matura la sua vocazione e sente sempre di più l'urgenza di confidare anche alla mamma la volontà di entrare tra le suore mantellate serve di Maria proprio qui di Pistoia. Ovviamente quando manifesta questa sua intenzione alla mamma, la risposta della mamma è una risposta negativa, ma soprattutto è quando va, quando riceve dalla mamma l'invito a non parlare di questa sua volontà allo zio, ne rimane profondamente ferita, tuttavia obbedisce, ma ecco, a un certo punto comprende, proprio anche consigliandosi con il confessore, che deve affrontare la questione anche con lui. Anche lo zio all'inizio è molto contrario, soprattutto perché è colpito dalla giovane età di questa nipote, che ha 13 anni. Lo zio è un uomo di grande fede, di grande, intensa fede, ma non reputa appunto prudente in quel momento una scelta del genere. Quindi Cecilia si trova a 13 anni con la mamma e lo zio che appunto sono contrari alla sua scelta. Lo zio cercherà anche di farle conoscere i parenti, di portarla a giro in varie zone, in vari paesi, quasi con l'intenzione di distrarla da questa sua volontà. Ma ecco, di fatto si rafforza invece la volontà di Cecilia di entrare tra le suore mantellate qui a Pistoia. E infatti, alla fine, dopo che anche i superiori consultati dalla mamma e dallo zio capiscono che ma questa bambina ha una vocazione autentica, alla fine entra nella comunità delle suore mantellate di Pistoia, dove giunge il 18 novembre del 1923. E qui vive un periodo sicuramente bello, dove trova anche delle compagne a cui si affeziona molto, fra cui una certa Clara Lassi, con cui si intende profondamente, con cui può confidarsi anche. Sono due ragazze coetanee, ma Clara si rende conto di avere davanti a sé un'amica con una maturità spirituale molto superiore da tutti i punti di vista, e diciamo trova anche Cecilia la guida solida di chi ha un compito formativo, delle maestre, delle novizie, delle superiori, che evidentemente colgono ecco il valore di questa bambina. E nell'estate, ecco, viene inviata a prendersi cura dei bambini nell'asilo di Quarrata, appunto una città vicino a Pistoia, un paese vicino a Pistoia, dove ecco, si rende conto che occorre sacrificio per portare a compimento il compito che viene assegnato. Sono giornate intense dove grande appunto è la fatica, e sicuramente è un'esperienza bella, anche perché i bambini diciamo sembrano molto aperti, attenti agli insegnamenti anche di carattere spirituale che questa giovane offriva loro. Ma ecco che riprende gli studi nell'ottobre del 1924 e viene inviata a Zara, in Dalmazia, nell'ottobre di quel mese si imbarcano ad Ancona con appunto queste giovani amiche, Cecilia e l'altra sua amica Clara, giungono a Zara, e qui si trova a vivere un'attività di preparazione intensa dal punto di vista scolastico. Diciamo anche che viene anche ad essere posta, diciamo così, a guida anche di alcune ragazze, di alcune compagne, che anche qui riconoscono diciamo la sua maturità, tant'è che stabiliscono di riunirsi per celebrare tra loro una specie di capitolo delle colpe, cioè di confrontarsi su quella che è la loro vita spirituale, cogliendo anche gli aspetti che devono essere appunto modificati. In questo contesto, in cui si studia, si crea anche un bel rapporto di amicizia, emerge la malattia appunto di Cecilia. Le viene diagnosticata un'infiammazione al polmone destro che richiede, come i medici del tempo credevano appunto, quell'area di collina quando emergeva appunto la situazione della tubercolosi. Lei, Cecilia, reagisce con profonda angoscia, capisce che deve interrompere quella esperienza, E lei stessa dirà nel suo diario che in quel momento non era ancora pronta a vivere quel completo abbandono alla volontà di Dio, che invece sarà una delle cifre caratterizzanti appunto della sua vita spirituale. E dunque deve tornare a Pistoia e qui nuovamente nell'estate va a Quarrata a fare il suo servizio, destando l'ammirazione delle suore proprio che colgono questo spirito di sacrificio e questa bravura di questa bambina. Riprende poi l'attività dello studio a Pistoia, ma ecco, c'è una data importante nel Natale del 1925 che Cecilia sottolinea, anche questa più volte nel suo diario, cioè in quel Natale si offre a Gesù come una pallina, no? È l'espressione di Teresa di Lisieux, volendo imitare più da vicino proprio il suo modello anche di vita spirituale, che è la piccola Teresa. Da allora inizia un periodo molto difficile per Cecilia, comincia un periodo che nell'anno successivo la porta poi a trascorrere più di 20 giorni a letto, dal sabato antecedente l'Epanna, il 27 marzo, fino ad aprile inoltrato. Cecilia guarisce, riprende gli studi, porta a termine l'anno scolastico, supera gli esami e nuovamente viene inviata sempre a lavorare con i bambini nell'estate. Tuttavia, la domanda di essere ammessa come probanda che aveva avanzato l'anno precedente trova riscontro, certo, nella risposta dei superiori, che il 13 agosto chiamano Cecilia a Pistoia, le impongono la mantellina che è il segno distintivo delle probande, ecco. Quindi riceve una vera e propria promozione sul campo e riceve anche un compito, sempre nella zona del Pistoiese, viene invitata a fare il doposcuola ai ragazzi di Maresca, che è un paese qui della zona della montagna Pistoiese, siamo a 800 metri sul livello del mare, quindi ha un'aria buona, fresca, ma proprio qui accade qualcosa di imprevedibile. Qui Cecilia comincia intanto a non sentirsi bene e lo dice alla superiore, viene messa a letto e risulta con uno stato febbrile molto elevato, 38 gradi. Nei giorni successivi, ecco, la febbre aumenta e quindi si decide di fare analisi più accurate e emerge con molta chiarezza una diagnosi che è quella di tubercolosi intestinale. Quindi che cosa succede? Cecilia viene nuovamente rinviata a Nepi in famiglia perché si vuole oltretutto evitare il contagio appunto per le altre giovani allieve. Quindi il 10 ottobre del 1926 Cecilia lascia Pistoia e torna in famiglia a Nepi. E qui comincia un periodo evidentemente non facile, molto impegnativo spiritualmente per questa giovane. Intanto alla massa dove vive con la madre c'è solitudine, c'è una situazione in cui evidentemente emerge anche una condizione di tristezza, ma soprattutto Cecilia non può avere anche quella vita religiosa, spirituale, sacramentale a cui era abituata sin da quando era bambina, evidentemente. Tuttavia il Signore è ricco di benevolenza e giunge l'aiuto a Cecilia tramite un sacerdote, giovane sacerdote dei servi di Maria, appunto padre Gabriele Roschini, che insegnava presso appunto lo studio teologico dei padri di servi di Maria, ed era appunto, viveva nella parrocchia non lontano dall'abitazione di Cecilia. Padre Gabriele assume un ruolo importante innanzitutto perché intuisce il dramma di questa creatura che voleva dedicarsi totalmente a Dio, ma che si trova in una situazione in qualche modo imprevista, difficile. E già il 25 ottobre questo giovane frate va a salutare Cecilia, e qui Cecilia gli apre l'animo, si confessa a lui, le manifesta quello che muove in profondità il suo spirito, e questo padre riesce a dare delle parole di consolazione profonda e soprattutto le assicura che le porterà il Signore eucaristico. Quindi questa promessa che il giorno seguente le avrebbe portato Gesù nell'Eucaristia riempie di una gioia immensa Cecilia, e appunto si sente così liberata quasi dal timore, dal terrore, temeva di non poter chissà per quanto tempo accogliere Gesù. E infatti padre Gabriele costantemente, diciamo nei mesi successivi, le sarà sempre accanto e sarà evidentemente strumento di consolazione per questa giovane. Soprattutto può corrispondere a questa attesa profonda di incontro che, con il Signore, che Cecilia desiderava così ardentemente. Addirittura questo porta Cecilia a vedere nuovamente anche la sua vita, la libera da questa tristezza che evidentemente l'aveva toccata profondamente. Sembrano esserci anche nel dicembre successivo dei momenti di guarigione, ma di fatto Cecilia, le condizioni tendono a peggiorare. E qui ecco, vediamo come in questi mesi cui deve vivere praticamente chiusa in casa, proprio questa presenza di Gesù presente nel sacramento diventa il centro della propria vita, come anche realtà costantemente desiderata. Chiede di poter fare appunto la comunione, ottiene dalla Santa Sede la dispensa dal digiuno eucaristico, perché il padre Gabriele non poteva andarci la mattina e quindi doveva nutrirsi questa ragazza in vista appunto della condizione anche di malattia che stava vivendo. Tuttavia, ecco, riceve anche da padre Rostini l'invito a scrivere la sua vita, a scrivere la sua esperienza spirituale, e lei appunto inizierà proprio a farlo in spirito di obbedienza, lasciandoci un diario che giunge fino al 12 settembre del 1928, quindi a 20 giorni circa prima della sua nascita al cielo. Ecco, siamo giunti al periodo dell'estate 1927 che per Cecilia si presenta anche abbastanza serena, addirittura può cominciare a uscire, può andare a Nepi, può partecipare alla messa, può partecipare a incontri con le amiche, a conferenze che fa anche per associazioni, insomma sembra, diciamo, migliorare come condizione. Ma sul finire dell'agosto di quell'anno in realtà abbiamo un aggravamento del male e Cecilia risulta appunto affetta da questa grave malattia, la tubercolosi intestinale, per cui il medico le dice che deve rimanere sempre a letto con la possibilità di alzarsi soltanto un'ora al giorno. un riposo assoluto, e questo deve andare avanti almeno per 8 mesi. Quindi possiamo immaginare la condizione di questa ragazza di 17 anni quando si sente dire queste parole. Soprattutto c'è un episodio importante, perché il 30 settembre ha un sogno strano che lei trascrive con semplicità nella pagina del diario, perché in sogno le appare proprio Teresa di Lisieux, che le dice: hai ancora un anno di vita. Ora, Cecilia infatti muore proprio a un anno di distanza, il 1 ottobre del 1928. In questi mesi, dall'ottobre in poi del 1927, si aggrava la malattia, ci sono dolori, ci sono coliche forti, ci sono anche delle prove spirituali non indifferenti, che giungono, ecco, a quelle esperienze di notte interiore, di notte nello spirito, di cui ci parlano i grandi santi, i grandi mistici del passato, ma anche del presente. Cecilia si sente molto abbattuta, sente che c'è una come dire, condizione interiore di prova. Per di più, ecco, anche all'esterno ci sono situazioni che creano difficoltà. Per esempio, dal gennaio del 1928 ci sono alcuni che mettono in cattiva luce presso i proprietari del podere dove viveva Cecilia, Dante della Rovere, la figura dello zio, accusato sostanzialmente di spendere troppi soldi per la salute della nipote e di favorire troppo una vita non proprio, diciamo, esemplare da parte di un altro nipote. E sono calunnie che giungono anche all'orecchio di Cecilia, di cui resta molto, che resta molto turbata da questo. Tant'è che i Dante della Rovere decidono di cambiare la gestione di questo podere e di dare, come dire, il ben servito a questa famiglia per l'ottobre successivo. Quindi, oltre a delle prove interiori, ci sono anche delle situazioni concrete che questa ragazzina deve affrontare, sicuramente non facile. Tuttavia, ecco, arriviamo all'estate del 1928, dove appare Cecilia Chiara la coscienza della morte ormai vicina, tant'è che in un altro sogno ha proprio questa rivelazione della morte nell'ottobre successivo. Il 21 giugno addirittura la mamma dice a padre Gabriele che la figlia desidera farsi confezionare un vestito di terziaria serva di Maria della stessa foggia delle suole mantellate, perché lo vuole appunto indossare quando ci saranno i funerali. È sorpresa la madre, ma padre Gabriele Roschini capisce, conoscendo Cecilia, che non sta vaneggiando, ecco. E quindi gli ultimi mesi vediamo come Cecilia si offre totalmente al Signore e come con grande lucidità intravede proprio la realtà della morte ormai vicina, abbandonandosi totalmente all'amore del Signore. Nel settembre ci sono dei lunghi colloqui con padre Roschini, dove padre Gabriele appunto aiuta questa giovane a prepararsi all'incontro definitivo col Signore e a immedesimarsi, aiuta proprio a immedesimarsi anche nei sentimenti più profondi di dedizione totale, di abbandono confidente nelle mani del Signore. Ecco, la vita di Cecilia si conclude proprio il 1 ottobre, il 30 settembre alle ore 9 il padre Gabriele le porta la comunione, la riceve Cecilia cantando quella canzone che aveva imparato da bambino dalle monache cistercensi, una canzone intitolata appunto Un canto al Signore, intitolata Morir d'amore. E nella notte, appunto, tra il 30 e il 1 ottobre, muore. Ora, nella vicenda di Cecilia, vediamo un'esistenza, come dicevo, che si svolge ordinariamente, ma ricca di esperienze spirituali profondissime, soprattutto direi come nella vicenda di questa giovanissima si legge proprio la consonanza con Teresa di Lisieux. Innanzitutto questo amore così profondo. Sì, lo amo tanto Gesù, ma le opere dove sono, le opere che dimostrano questo amore? Non ne ho, Padre, io però non mi sgomento, volerò a Lui con le mie ali, con le ali dei miei grandi desideri, o meglio, cercherò di essere una piccola bambina per stare sempre tra le sue braccia. E che opere si possono pretendere dai bambini? Questi, per dimostrare il loro affetto, non si servono che di carezze, di baci, non offrono che piccoli e umili fiori campestri, potendone avere quanti ne voglia. Ecco, ancora sentiamo questa consonanza con la spiritualità della piccola via, anche quando lei dice: giungerò a Gesù per un piccolo sentiero, breve, molto breve, bracciatomi dalla piccola Teresa del bambin Gesù. E poi nei suoi scritti si legge proprio questa consonanza con Teresa di Lisieux. Le monache ci raccontavano le vite dei santi. Un giorno mi capitò di leggere la storia di Teresa del bambin Gesù. La lessi tutta ad un fiato e mi commossi fino alle lacrime. In verità non capii granché. Una cosa però la compresi subito, che la santità non consiste nella grandezza delle mortificazioni, nella grandezza e nella straordinarietà delle opere e delle azioni. Quella santità non è da tutti. E sentii nel cuore che questa era la strada che dovevo percorrere. Quindi sono parole che ci fanno capire che cosa caratterizza l'atteggiamento interiore di questa giovane, che ancora scrive: umiltà, abbandono, amore, abbandono. Com'è cara questa virtù? Oh, se tutti ti comprendessero, la terra si trasformerebbe in anticamera del paradiso. Ci fa riposare tranquillamente sulle ginocchia di Gesù, ci fa dormire posando il nostro capo sul cuore di Lui, ci fa vivere felici perché abbandonati a un tale amico siamo sicuri della nostra sorte. Come il bimbo, dovendo attraversare di notte una folta foresta insieme alla mamma, si aggrappa alle sottane di questa, sicuro che la mamma lo condurrà a buon termine, così è l'anima che si abbandona a Gesù. Ecco, mi pare che sono testi che ci aiutano a capire la profondità, ecco, dell'esperienza spirituale di questa beata. È stata appunto beatificata nel giugno del 2012, che all'inizio del suo diario, Storia di un pagliaccio, dice: tutto consiste qui nel riconoscere il proprio nulla. Sono certa che se Gesù avesse fatto a qualche altra anima le stesse grazie che ha fatto a me, l'aureola di santità non avrebbe tardato a cingere a questa la testa. Ma Gesù, il quale ama scherzare con le sue creature, si compiace di ricolmare di grazie quelle che nessuno si aspetta, che magari non ne sono degni, quelli che vede più miserabili, per far risplendere maggiormente la sua misericordia, compiacendosi della loro confusione e della loro meraviglia. Ecco, cari amici, questa è la vicenda stupenda della beata Cecilia Eusepi, e io auguro a tutti una buona serata, una buona quaresima, e a tutti la benedizione del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore benedica tutti e ci accompagni nel nostro cammino. Buona serata a tutti.